Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Il Salmo 133 è un breve salmo che esalta l'importanza della concordia, dell'armonia fra fratelli e sorelle in fede. Lo cantavano con gioia i pellegrini che salivano al Tempio di Gerusalemme, uniti dalla stessa fede nel Dio vero e vivente che aveva promesso di incontrarsi con il suo popolo. Il menzionato olio della consacrazione rammenta la loro elezione, così come la rugiada rinfrescante li assicura delle benedizioni di Dio scolpite nel patto fra lui e loro. Ed è questo salmo con il quale noi apriamo la nostra trasmissione di oggi.
Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha comandato la benedizione, la vita in eterno.
Preghiamo, onnipotente Dio. Assistici con la tua grazia e con il tuo spirito mentre ti rendiamo culto. Fa che esso avvicini maggiormente a te il nostro cuore e la nostra vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore. Sul mio cammino, luce sul mio cammino.
Disponiamoci ora a metterci a confronto con la legge di Dio per verificare la nostra conformità alla sua volontà rivelata, chiedergli umilmente perdono per le nostre trasgressioni e lo stimolo e le risorse per una rinnovata obbedienza. Oggi lo facciamo con le parole del nono comandamento. Il nono comandamento è non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Il nono comandamento esige che noi promuoviamo e manteniamo la verità, il buon nome nostro e del nostro prossimo, specialmente nel rendere testimonianza. Nel nono comandamento si proibisce di compiere qualunque cosa sia pregiudizievole alla verità oppure arrechi ingiuria al buon nome nostro o altrui. Preghiamo. Signore, confessiamo di non avere preso abbastanza sul serio il dovere della promozione della verità. Non ci siamo schierati di tutto cuore a difenderla abbastanza laddove la vedevamo pregiudicata. Non abbiamo stimato caritativamente il nostro prossimo, amando, desiderandolo e rallegrandoci nel suo buon nome. Non abbiamo ignorato le debolezze altrui, e riconosciuto piuttosto i loro doni e grazie. Non abbiamo difeso l'innocenza degli innocenti, Non abbiamo evitato e scoraggiato le maldicenze, la vuota adulazione, la diffamazione. Non abbiamo promosso il nostro buon nome difendendolo quando è necessario. Non abbiamo mantenuto promesse legittime. Non abbiamo pensato solo a tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, praticandole. Signore, ti preghiamo che con il tuo perdono noi si possa sempre meglio promuovere la verità ed essere attenti a non pregiudicarla in alcun modo. Te lo chiediamo nel nome e per i meriti del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. L'armonia fra tutti gli autentici credenti in Cristo, coloro che sono stati spiritualmente rigenerati da Dio e che per sua grazia sono giunti al ravvedimento della fede in Cristo, è un dato di fatto e travalica le loro differenze storiche e organizzative. Essa viene fuori spontaneamente ed essi si riconoscono subito come figliuoli di Dio. Il Salmo 133, la nostra prima lettura di oggi, lo celebra. Il credente poi riconosce che tutto ciò che gli accade nella vita serve ai propositi eterni di Dio e quindi, anche se oggetto di fatti incresciosi, non se ne rammarica. Egli vede tutte le cose in prospettiva. Quanto troviamo nella seconda lettura, il punto culminante della vicenda del patriarca Giuseppe. La terza lettura parla del destino degli israeliti che, nonostante la loro infedeltà, rimangono il popolo di Dio, oggetto delle sue promesse scolpite nel suo patto. La quarta lettura, dal Vangelo secondo Matteo, mostra uno dei primi segni che annunciano come Gesù, come in Gesù l'Evangelo si diffonde con la sua potenza di salvezza a ogni popolo e cultura. Ecco così come le letture di oggi parlano dell'interazione fra il popolo di Israele e i credenti in Cristo di ogni nazione, realizzando così gli eterni propositi di Dio.
Il Salmo 33 è uno di quelli destinati ad essere cantato durante i pellegrinaggi, questa è di solito la parola usata nelle traduzioni, letteralmente il Salmo delle ascese, nel senso di ascesa al Tempio, nelle festività comandate del calendario ebraico. È in questo contesto che va inteso il primo versetto che parla di quanto sia bello che i fratelli dimorino insieme in unità. La gioia di condividere dei momenti insieme per andare a rendere lode a Dio. Questa gioia, questa armonia tra fratelli è così importante che viene paragonata a due altre cose, tra le più sacre, forse le più sacre della religione ebraica. La prima è l'unzione sacerdotale e addirittura del primo sacerdote, Aaron, il fratello di Mosè. E l'altro paragone è con la rugiada che scende dal monte Hermon sui monti di Sion. In realtà il paragone è proprio su Sion, su Gerusalemme, che è il centro dell'attenzione di Dio sulla terra in tutto il racconto biblico che abbiamo davanti a noi. Salmo 133, Salmo di Davide, delle ascese al Tempio. Vedete che cosa bella e piacevole è che i fratelli stiano insieme uniti, come l'olio prezioso sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne, e scende fino al collare delle sue vesti, come la rugiada del monte Hermon che scende sui monti di Sion, poiché là l'Eterno ha comandato sia la benedizione e la vita per sempre.
Shevetachim gam yachad Kashem enato Ala rosh yored Ala zakan zakan aharon Sheyored tapi midotav Ketal Hermon Sheyored el Haretzion Kisham Tzivadona et Rabacha Chaim ad Haolam Ketal Hermon Sheyored el Haretzion Shal tziva Adonai et habracha Chaim ad haolam Behold how good it is And what a pleasure there is When brothers dwell and sisters dwell as one It's like the holy oil on the head flowing down on the beard, even Aaron's beard flowing down to the edge of his robe, like the dew of Hermon coming down on the hills of Zion. For there the Lord commands a blessing life forevermore. Like the dew of Hermon coming down on the hills of Zion. For there the Lord commands a blessing life forevermore. Omanayim Shevetachim Shevetachim Gam yachad Kashem enato Ala rosh yored Ala zakan Zakan aharon Sheyored api milotav Ketal hermon Sheyored haetzion כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם כתל חרמון שיורד הר ציון כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם
Non c'è alcun risentimento tradimento di Giuseppe verso i suoi fratelli, che per liberarsi di lui, sopraffatti dalla gelosia, lo avevano venduto come schiavo e poi fatto portare in Egitto. Nessun risentimento, perché Giuseppe bene si rende conto che, ciononostante, Dio aveva utilizzato quell'increscioso avvenimento per realizzare i suoi eterni propositi: la preservazione del popolo di Israele durante un periodo di carestia. Oggi leggiamo il punto culminante dell'intero racconto, quando Giuseppe si fa riconoscere dai suoi fratelli.
Genesi 45, dal verso 1 al 15. Allora Giuseppe non poté più contenersi di fronte a tutti gli astanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Così nessuno rimase con Giuseppe quando si fece conoscere ai suoi fratelli. E pianse così forte che gli egiziani stessi lo udirono e lo venne a sapere anche la casa del faraone. Quindi Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, mio padre è ancora in vita?» Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere, perché erano sgomenti alla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: «De, avvicinatevi a me!» Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate e non vi dispiace di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita. Infatti è già 2 anni che vi è carestia nel paese, e vi saranno altri 5 anni durante i quali non vi sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi, perché sia conservato per voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, come signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi e ritornate da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito come signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare. Tu dimorerai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, e i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. E là io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ed ecco, i vostri occhi e gli occhi di mio fratello Beniamino vedono che è la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e affrettatevi a condurre mio padre qua giù.» Poi si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse, e Beniamino pianse stretto al suo collo. Egli baciò pure tutti i suoi fratelli e pianse stretto a loro. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui.
La lettura di oggi afferma una verità che molti negano. Non è affatto vero che Dio abbia rimpiazzato Israele, il suo popolo eletto, con la Chiesa. Nonostante il fatto che molti israeliti abbiano respinto Gesù come loro vero ed unico Messia e se non perdono il loro status agli occhi di Dio, perché Dio è fedele alle sue promesse verso di loro, per grazia, nonostante la loro infedeltà. Non solo essi rimangono il popolo eletto, ma Dio sta utilizzando la loro infedeltà per chiamare a sé da ogni nazione i suoi eletti e innestarli in quel popolo. Un giorno i credenti in Cristo, sia israeliti che di ogni altra nazione, si ritroveranno uniti dalla stessa fede e se ne rallegreranno.
Romani capitolo 11. L'avvenire di Israele. Io dico dunque, ha Dio rigettato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato come sta scritto. Il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro, quando io avrò tolto via i loro peccati. Quanto all'Evangelo essi sono nemici per causa vostra, ma quanto all'elezione sono amati a causa dei padri. Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Come infatti pure voi una volta foste disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disubbidienza di costoro. Così anche costoro al presente sono stati disubbidienti affinché per la misericordia a voi fatta anch'essi ottengono misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti.
Alzate il vostro sguardo e contemplate, la vostra liberazione è vicina. Alzate il vostro sguardo e contemplate, all'orizzonte già si leva il Cristo. Alzate il vostro sguardo e contemplate, la vostra liberazione è vicina. Alzate il vostro sguardo e contemplate, all'orizzonte già si leva il Cristo. Vieni, Signore, Maranatha.
Nella quarta lettura di oggi, dal capitolo 15 del Vangelo secondo Matteo, il Signore Gesù si reca espressamente fuori dal territorio di Israele e benefica una donna che esprime una fede determinata in Lui. Gesù afferma qui che nei propositi di Dio il popolo di Israele ha priorità, ma esso non è che un trampolino di lancio verso altre nazioni. I credenti in Cristo oggi provengono dalle nazioni e dalle culture più diverse e questo corrisponde ai progetti salvifici di Dio come sono stati rivelati sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento.
Matteo capitolo 15 dal verso 21 al 28. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone». Ma egli non le rispose una parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perché ci grida dietro». Ma egli rispondendo disse: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e l'adorò, dicendo: «Signore, aiutami». Ma egli le rispose dicendo: «Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose dicendo: «Oh donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». E in quel momento sua figlia fu guarita.
Eterno Dio, ci prostriamo alla tua presenza, sospinti da quel sentimento di dipendenza da te, che tu hai posto in noi, mediante la tua parola e il tuo spirito. Ti offriamo la nostra lode e la nostra adorazione, perché tu ci accogli sempre e ci dai da attingere in te forza e pace. Ti benediciamo per il tuo aiuto e per le tue liberazioni, per l'appello alle cose grandi della vita, mediante il quale ci distogli dalle nostre ansiose sollecitudini. Padre Celeste, dacci di poter vivere nella giustizia e nella verità. Donaci un cuore lieto e riconoscente per il tuo amore. Vorremmo poter sempre benedire tutto quanto ci appare da te benedetto e vorremmo sempre sottomettere la nostra volontà alla tua. Soccorrici con la tua grazia e guidaci con la tua luce. Dio di bontà, fa che la tua Chiesa senta sempre più di essere il reale sacerdozio, la cui missione è di proclamare le virtù di colui che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce. Suscita nella tua Chiesa i doni e i ministeri necessari affinché essa possa crescere e progredire nelle vie della fede e della testimonianza. Assisti coloro che predicano la tua parola, soccorri col tuo aiuto tutti coloro che si consacrano alle opere di assistenza tra i miseri e gli infelici. Ti preghiamo per tutti gli uomini, affinché tutti possano conoscere ed sperimentare la gioia della tua presenza.
Ci hai donato il tuo unico figlio come il sacrificio ultimo per il peccato e anche come un esempio di vita secondo Dio. Dacci la grazia di ricevere con riconoscenza i frutti della sua opera redentrice e di seguire quotidianamente i passi benedetti della sua vita del tutto santa. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace. Ricordatevi dei poveri e degli afflitti e l'Iddio della pace sia con tutti voi, ora e sempre.
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Lui che, non risparmiando nemmeno il suo figlio, lo ha donato a tutti noi.
come non ci darà tutto, tutto insieme con Lui. Chi ci accuserà se Dio giustifica? Chi ci condannerà se Cristo è morto ed è risorto e siede alla destra di Dio ad intercedere per noi? Chi ci separerà dall'amore di Dio? Chi ci separerà dall'amore?